Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11:02, siamo in diretta con l'appuntamento Amici a Quattro Zampe, uno spazio dedicato a fornire consigli sulla gestione degli animali e sul comportamento e sull'educazione e la loro salute. In studio con noi il dottor Piero Bianchi, che è laureato in medicina veterinaria presso l'Università degli Studi di Milano, che risponderà alle vostre domande, che in parte sono già arrivate via mail e in parte sono arrivate via WhatsApp, quindi e anche via telefonica volendo. Vi ricordo i nostri numeri, che sono lo 02 31 60 10 per porre una domanda in diretta, oppure se per i più timidi possono usare WhatsApp al 373 8800855, ripeto 373 8800855. Do subito la parola al dottore, buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Abbiamo fatto una lunga pausa, in parte per motivi miei di vacanza, in parte per motivi di dirette, di appuntamenti importanti della radio. Sta di fatto che sono passate 3 settimane senza questa nostra trasmissione, ma ho visto che da quello che mi ha letto poco fa il nostro Mauro sono arrivate parecchie domande, quindi mi fa piacere che non siate stati con le mani in mano e che vi siate ricordati comunque di questa nostra puntata settimanale. Io direi di cominciare subito a leggere le richieste che sono arrivate, così rispondiamo con ordine a tutti.
Perfetto, allora la prima che ci è arrivata dice: buongiorno dottore, vorrei chiedere che significato ha quell'abitudine istintiva che i gatti e i cani hanno di portare a casa le loro prede. Un mio ricordo di una mia gatta che quando usciva e andava in giardino, dopo rientrava avendo catturato una lucertola e usava una sorta di gridolino quando appunto la riportava. Questo ce lo chiede Luca da Ferrara.
Allora Luca, rispondiamo subito a questa richiesta e devo fare una piccola correzione a quello che è stato detto in apertura di domanda. Questa è un'abitudine tipica dei gatti, non dei cani, è un'abitudine tipica dei piccoli felini, che sono dei cacciatori molto più specializzati rispetto ai cani. I gatti sono delle vere e proprie piccole macchine da guerra, perché sono stati dotati dalla natura di un organismo proprio sviluppato per andare a caccia e per, diciamo così, impiegare il tempo libero, fra virgolette, per andare a procacciarsi il cibo. Sappiamo che un gatto che vive libero riesce a catturare dalle 7 alle 9 piccole prede nell'arco delle 24 ore, quindi la sua attività venatoria è un'attività comunque molto costante lungo l'arco della giornata. Che cosa succede negli animali che invece vivono presso di noi? Naturalmente non hanno più la necessità della fame, però rimane questo loro istinto, questa loro capacità, questo loro comportamento venatorio, tant'è vero che qualunque piccolo oggetto che si muova scatena in loro il desiderio di rincorrerlo, di prenderlo, che sia il topino meccanico, che sia la pallina, che sia la piuma attaccata al filo, eccetera eccetera. Ovviamente se abbiamo un passerotto che si muove, una lucertola che corre, un serpentello tra l'erba, una mosca anche in appartamento, il gatto diventa matto e quindi si lancia a inseguire e a catturare. Siccome però poi è comunque sazio, per cui sviluppa questa sua necessità solamente per colmare la sua lacuna di tipo venatorio, è ovvio che non consuma la preda o raramente lo fa. Ed è tipico dei gatti che sogliono muoversi all'aperto, cacciare queste prede e poi portarle a casa come se fossero dei trofei. Ed è un modo, come sostengono alcuni etologi, di far vedere ai membri del loro gruppo familiare, quindi in questo caso siamo noi, quanto sono stati bravi nell'assolvere questa loro capacità, questa loro funzione. Questo è il motivo per cui il nostro ascoltatore ci ha fatto la domanda, e quindi è assolutamente normale, in linea con il comportamento felino, che i gatti si comportino in questo modo. Ed è un comportamento che non va, come alcuni fanno, smontato, sgridato e quant'altro, perché il gatto fa un qualche cosa che gli detta l'istinto, che gli detta, diciamo così, il suo DNA, e quindi dobbiamo, anziché essere scontenti di questi reperti macabri che ci porta a casa, dimostrargli non solo il nostro interesse e la nostra attenzione, ma fargli anche capire che siamo molto contenti perché lui è stato bravo nel compiere questa sua attività di caccia. E quindi spero di aver risposto correttamente a questa prima domanda, direi di passare alla seconda.
Perfetto, allora la seconda domanda ce la pone Ornella. Buongiorno dottore, ho un gatto di circa un anno, ha un cattivo odore che fuoriesce dalla bocca, è causato dall'alimentazione che gli do?
Allora Ornella, l'alitosi, come viene chiamata la cattiva fuoriuscita di odore, diciamo così, non buono dal cavo orale di un animale, che sia poi cane o gatto, poco cambia, può avere generalmente diverse giustificazioni. Quella più comune in assoluto è una patologia, un'anomalia, un problema a carico del cavo orale. Cosa significa? Che si può sviluppare del tartaro, per esempio, si possono instaurare delle stomatiti, delle gengiviti. Di solito questo tipo di alterazione porta comunque, oltre all'odore cattivo, anche un riscontro diretto, per cui se la nostra Ornella va a sollevare le labbra del miccio e a vedere come sono i denti, come sono le gengive, si può anche rendere conto del fatto che magari i denti non sono bianchi, sono ricoperti da materiale giallastro, brunastro, che le gengive magari sono gonfie, sono infiammate, che c'è un'iperproduzione di saliva. Sono tanti riscontri che ci aiutano a capire se il problema dipende effettivamente dalla bocca. Questa è la causa più comune di alitosi, ma ci sono anche altre cause che possono comportare questo tipo di problema. Una, per esempio, è la cattiva digestione, quindi, come è stato ipotizzato dall'ascoltatrice, l'alimentazione potrebbe avere un suo ruolo. Scusatemi, ma la mia voce è un po' ballerina. Cosa significa? Che ci possono esserci certi alimenti che per difficoltà digestive o comunque problemi durante l'assunzione e l'assimilazione dei componenti nutrizionali possono causare un odore cattivo che fuoriesce dalla bocca. Allora, se Ornella ha individuato magari che a livello di bocca non c'è nulla e che il problema si manifesta soprattutto in presenza di certi cibi, cioè faccio un esempio stupido, magari se somministro al gatto un alimento al pesce il problema si manifesta, se somministro un alimento al pollo o al manzo il problema non si manifesta. Quindi è facile andare a quel punto a capire, a individuare se c'è un problema di natura alimentare legato a qualche sostanza particolare. Ma c'è anche una terza ipotesi che può giustificare un alito cattivo, ed è per esempio la presenza di una patologia a livello organico generale. Il caso più classico è quello della insufficienza renale, laddove si riscontrano livelli elevati di uremia, quindi di sostanze azotate di scarto nel sangue, l'animale può avere dei riscontri negativi a livello proprio dell'alito, del fiato, e quindi in questo caso sentiremo un odore, in questo caso più di tipo urinoso, più di tipo ammoniacale rispetto a quello che è l'alito normale di un gatto. Quindi direi a Ornella di andare innanzitutto a controllare l'interno della bocca e successivamente di fare delle prove sugli alimenti, sugli ingredienti, per capire se è un problema costante o che si manifesta magari con certi tipi di cibo o oppure no. Nel caso in cui sia l'una che l'altra cosa non dessero poi una risposta, forse può valer la pena di fare un salto dal veterinario per valutare con un esame del sangue se effettivamente funziona tutto correttamente all'interno dell'organismo del miccio.
Perfetto.
Passiamo magari a una terza domanda, dopo sì, magari facciamo una piccola pausa musicale.
Allora, intanto io ricordo un attimo i numeri perché volessero i nostri ascoltatori inviare dei messaggi con domande. Il numero WhatsApp è il 373-8800-855, oppure il numero fisso 02-31-60-10. L'altra domanda ce la pone Eleonora, dice: buongiorno dottore, ho un gatto di circa 8 anni che pesa purtroppo oltre 6 kg, ho cercato tramite pappe che mi sono state consigliate adatte al metabolismo, ma con scarso risultato. Mi è stato consigliato di farla muovere di più, il più possibile, magari facendola giocare, però non riesco a farla diminuire se non di poco peso, tipo 150-200 grammi. Può consigliarmi qualcosa di particolare? Grazie.
Allora Eleonora, il problema che ha toccato con questa domanda è un problema importante, perché dalle ultime statistiche effettuate anche in Italia sembra che un gatto su due pesi di più di quello che dovrebbe essere normalmente, e uno su tre addirittura già comincia a presentare dei problemi legati all'obesità, il che significa che ci possono essere dei problemi di salute derivanti da un peso eccessivo, giusto proprio come avviene per la nostra specie. Questo aspetto si inquadra in quella che è la più importante patologia su base nutrizionale, che è per l'appunto il sovrappeso e l'obesità, e che dipendono in larga parte da una, diciamo così, un'alimentazione non corretta a livello sia qualitativo che quantitativo. L'animale prende peso e dopo, chiaramente, col passare degli anni risulta sempre più difficile farglielo perdere, e sappiamo che il peso in eccesso alla lunga riduce l'aspettativa di vita, può predisporre a problemi di natura cardiovascolare, di natura articolare, di natura epatica, può comportare dei problemi durante un'anestesia. Insomma, c'è tutta una serie di situazioni che vanno tenute in considerazione. Quando il gatto ha già raggiunto un peso eccessivo, non è facile riuscire a far perdere del peso, perché soprattutto i gatti ormai abituati a vivere in casa, e una volta che hanno perso, diciamo, l'interesse dopo l'anno, anno e mezzo di età nei confronti del gioco, mangiano e dormono tutto il giorno, quindi fanno esercizio fisico scarsissimo, richiedono magari cibo in continuazione, spesso i proprietari, pur di non sentirli piangere, riempiono la ciotola, e il problema chiaramente, anziché migliorare, peggiora. Che cosa bisogna fare in questi casi? Prima di tutto bisogna pesare l'animale, stabilire quanto è il peso in eccesso e fare una sorta di tabella sulla quale impostare un programma di riduzione ponderale. Programma di riduzione ponderale che va impostato a tre livelli fondamentalmente. Uno è di tipo dietetico, cioè bisogna somministrare un alimento che sia poi preconfezionato piuttosto che fresco, poco cambia, che abbia un apporto calorico ridottissimo, che tenga conto di una buona parte di fibre che garantiscono la sazietà senza favorire eventuali aumenti di pesi, una riduzione a zero dei carboidrati, un mantenimento di un livello proteico accettabile, una riduzione dei grassi e così via. Ci sono tanti anche alimenti preconfezionati che funzionano bene. L'importante è, come avviene per noi, essere molto motivati. Chiaro che deve essere motivato il proprietario, quindi prendere il gatto, seguire le regole che in questo caso detterà poi il veterinario a seconda della specifica condizione, però è importante che tutte le settimane il gatto venga pesato, che si tenga nota anche di piccoli cambiamenti. È importante, se il gatto deve perdere per esempio 2 kg, che questi 2 chili vengano perduti piano piano nel tempo, per evitare che ci sia un calo troppo repentino che poi può facilmente riportare a un successivo aumento di peso. Quindi un gatto che pesa 2 kg è meglio piuttosto che perda un etto al mese, piuttosto che perda di colpo tutto quello che deve perdere. Se la perdita è lenta e continua, piano piano si arriverà nel giro di un anno e mezzo a ottenere il peso forma, e a quel punto sarà più facile anche mantenerlo. Quindi prima regola è quella dietetica. La seconda regola chiaramente è quella dell'esercizio fisico, del movimento, per cui bisogna invogliare il gatto a muoversi, a correre, a giocare. Questo implica dispendio di tempo, implica tempo da dedicare al miccio, ma è importante, perché se noi gli diamo poco da mangiare, fra virgolette, o le cose giuste, e poi lo facciamo muovere di più, facciamo bruciare energie, è chiaro che comunque ci sarà un risultato. Può essere utile anche posizionare le ciotole in luoghi non facili da raggiungere, che costringano il gatto a fare per esempio dei salti, a fare dei movimenti, e questo comporta il bruciare delle calorie in più. Può essere utile mescolare nella ciotola degli elementi non commestibili, come delle palline grosse, dei sassi grossi ben lavati, che chiaramente il gatto non possa ingerire, che però lo costringono a rimanere più tempo a dedicarsi all'alimentazione, quindi a scegliere quello che è commestibile e quello che non lo è, e così facendo prolungano comunque l'effetto piacevole del mangiare, senza che il gatto mangi effettivamente quello che normalmente tende a mangiare. Il terzo aspetto è quello dell'utilizzo di particolari integratori o sostanze, chiamiamole così, tipo premiscele, che non sono farmaci veri e propri, che hanno un'azione di aiuto sul metabolismo dei grassi, dei carboidrati, eccetera, e che vanno affiancati comunque alle diete, all'esercizio fisico, per favorire questa riduzione ponderale. Quindi questi tre aspetti sono quelli su cui deve incentrarsi il programma, che deve essere rigorosamente seguito e accompagnato, ripeto, dalla misurazione del peso settimanale, per dar modo anche di seguire correttamente il programma medesimo. Io direi che possiamo fare una piccola pausa prima di rispondere alle... forse abbiamo ancora 2 domande, se non ricordo male.
Sì, abbiamo ancora 2 domande.
Sempre che non arrivi poi qualche altra domanda in diretta o tramite WhatsApp, facciamo una piccola pausa musicale, poi magari ricordiamo i numeri e proseguiamo.
Bene, ci ascoltiamo un brano degli anni 60, ce lo propongono i 2 Corsari, ovvero sia i 2 Corsari sono Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, per chi non lo sapesse. Il brano in questione si intitola Il cane e la stella. A dopo.
Tutti conoscono storie d'amore, ma nessuno quella di Tom e Lucy. Il cane Tom e la stella Lucy.
Era la stella più bella di tutto il cielo, splendeva timida come un fiore, che la vide brillare se in alto, più in alto. Tutto fu inutile. Fu allora Lucy, la stella, che rinunziò per un attimo al suo splendore e corse da lui.
Lucy dal ciel volò, correndo dal suo amore, e con lei lo portò. Questa è la storia di un grande immenso sempre unì quei due cuori, ora nel cielo 2 stelle risplendono.
riprendiamo il nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe, con in studio il dottor Piero Bianchi e le vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana. Vi ricordo infatti che è possibile inviare le vostre domande alla nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Ovviamente, oltre al nostro WhatsApp, anche questo potete inviarle durante la settimana al 373 88 00 855, e anche adesso potete eventualmente inviare una domanda che sottoporremo oggi al dottore. Intanto ridò nuovamente la parola al dottore.
Perfetto, riprendiamo a leggere le email che sono arrivate e andiamo quindi con la prossima.
Allora, la prossima domanda ci giunge da Patrizia, che ci chiede: buongiorno dottore, da qualche settimana abbiamo un coniglio di circa 9 mesi, non so regolarmi però su quanto mangime devo somministrargli, mi può dare un consiglio? Attualmente stiamo usando della pappa per furetti.
Allora Patrizia, parliamo volentieri di alimentazione del coniglio, anche se non ho capito quest'ultima frase, perché i furetti hanno delle esigenze nutrizionali completamente diverse rispetto ai conigli. I furetti sono carnivori molto stretti, mentre i conigli sono invece erbivori, quindi non ho capito se c'è stato un errore nella spiegazione di questa cosa. Sta di fatto che comunque un coniglio deve mangiare che cosa? Poco mangime innanzitutto, quindi partiamo dalla domanda. Mi si chiedono le dosi del mangime, ma i mangimi disponibili in Italia per i conigli da compagnia sono veramente inadeguati. Ce ne sono forse 2 o 3, non di più, in assoluto, che hanno dei valori nutrizionali corretti. Quindi la maggior parte dei mangimi non va bene o comunque non serve. E anche quei pochi che vanno bene, che devono avere, ricordo, una percentuale di fibra compresa tra il 22 e il 27% e una percentuale di proteine compresa tra il 13 e il 16%, sono relativamente poco utili, perché si tratta di pellettati che il coniglio comunque mangia, ma che comportano un eccesso calorico, un inadeguato consumo dei denti. Il coniglio ha tutti i denti, sia incisivi che premolari e molari, a crescita continua, quindi ha bisogno di consumare quotidianamente i denti, perché sennò crescono troppo, e sicuramente il mangime da questo punto di vista è inadeguato, perché non favorisce la corretta motilità gastrointestinale innanzitutto, e non favorisce il corretto consumo delle tavole dentarie. Quindi che cosa deve mangiare un coniglio? Deve mangiare tantissimo fieno o erba fresca in quantità assolutamente, come dire, senza regole, senza limiti, cioè può mangiarne quanto ne vuole a volontà, ad libitum, e poi deve mangiare della verdura e della frutta, quindi vegetali fondamentalmente, verdura fibrosa fondamentalmente, quindi finocchio, sedano, carota, catalogna, dente di leone, va tutto bene, in un rapporto meglio di circa 3/4 più 1/4 di verdura più acquosa in foglia, quindi vari tipi di insalata, lattuga a parte, piuttosto che pomodori, cetrioli, verdura insomma meno croccante per intenderci, rapporto 3/4 1/4 e dose di circa 100-150 grammi al giorno per ogni chilo di peso del coniglio. Quindi fieno a volontà, verdura come abbiamo visto e un pochettino di frutta fresca, di frutta di stagione. Evitiamo magari l'avocado, evitiamo il kiwi, che possono essere dannosi o tossici o creare dei problemi. Tutto il resto, la frutta di stagione va bene, ma senza esagerare, perché la frutta è molto zuccherina. I mangimi li lascerei perdere, e sicuramente cancelliamo questo discorso dei mangimi del furetto, che non ho ben capito cosa c'entrino. Quindi segua Patrizia queste regole alimentari e vedrà che si troverà bene con il suo coniglio. Abbiamo ancora qualche minuto e una domanda ulteriore cui rispondere.
Sì, Lucrezia ci chiede: buongiorno dottore, ho notato che il mio cane ha del cattivo odore che fuoriesce dalle orecchie, è il caso che lo porti dal veterinario? Grazie.
Allora Lucrezia, l'odore cattivo che esce dalle orecchie dipende sicuramente da 2 cause, le quali possono a loro volta essere legate tra di loro, cioè l'iperproduzione di cerume di materiale auricolare, piuttosto che il passo successivo è che si sia già sviluppata un'otite, cioè un'infiammazione del canale auricolare. Questo secondo aspetto è contraddistinto non solo dall'odore cattivo, ma anche da una serie di sintomi, che sono lo scuotimento del capo, il prurito e quindi tendenza a grattarsi le orecchie, il piangere, guaire se si toccano le orecchie, magari se si fa indossare il collare, eccetera. E quindi sono già dei segni avanzati che Patrizia non cita. Quindi io credo che siamo nella prima fase, c'è probabilmente un'iperproduzione di cerume. Se Patrizia con un cotton fioc o con una salviettina umidificata intorno al dito entra nel condotto uditivo e asporta quello che trova, probabilmente si troverà il fazzolettino sporco o il cotton fioc sporco di materiale scuro, e questo cerume non va bene che si formi, perché evidentemente viene prodotto per un problema che sta a monte. Innanzitutto è importante capire se il problema riguarda un orecchio o entrambe le orecchie, e quasi sempre il problema è di natura dietetico alimentare. Anche in questo caso ci sono degli squilibri proteici, per esempio, piuttosto che ci sono dei veri e propri problemi di intolleranze nei confronti di alcuni ingredienti rispetto ad altri, e questo comporta da parte dell'organismo una risposta anomala che coinvolge spesso anche le orecchie. Non solo, spesso si assiste anche a un eccesso di lacrimazione dagli occhi, alla produzione magari di forfora, alla presenza di prurito. Se la nostra ascoltatrice ha individuato anche questi tipi di problemi oculari e dermatologici contestualmente al cattivo odore, quasi sicuramente va rivista l'alimentazione. Per cui io le direi intanto di fare questa prova e di vedere se esce del materiale con il cotton fioco, con la salviettina, eventualmente di fare un salto dal veterinario, soprattutto se c'è questo materiale, per far dare un'occhiata con l'otoscopio all'interno delle orecchie, per verificare che non ci sia uno stato infiammatorio che richieda magari l'utilizzo di sostanze terapeutiche, quindi di farmaci per curare l'otite, piuttosto che invece intervenire con dei ceruminolitici, cioè delle sostanze che aiutano a mantenere l'orecchio pulito, ma probabilmente va modificata anche l'alimentazione. Siamo arrivati praticamente in chiusura. Prima di salutarci, magari ricordiamo per l'ennesima volta, più che altro per la settimana in corso, il nostro indirizzo email e il nostro numero telefonico a cui mandare i messaggi WhatsApp, in modo tale che poi settimana prossima, in occasione della prossima trasmissione di venerdì, avremo già delle domande cui rispondere.
Benissimo, allora il nostro recapito mail è studio@radioatlanta.it, ripeto studio@radioatlanta.it, mentre il numero WhatsApp è il 373-88-00-855, qui ci potete inviare i vostri messaggi che saranno poi raccolti e sottoposti la settimana prossima al dottor Piero Bianchi. Io ringrazio come sempre il dottore per la sua disponibilità, per il nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe, che ritornerà settimana prossima sempre dalle 11 alle 11 e mezza circa.
Benissimo, grazie a tutti voi che mi avete ascoltato anche oggi, e vi do appuntamento alla prossima trasmissione.
Noi ci lasciamo con un brano che è di Mimmo Casciulli, intitolato Il cane.
Immagina un cane che viene verso di me, con l'aria del cane che non sa bene dov'è, e mi guarda e mi annusa, vuole qualcosa da me, vuole sapere se va. Mi viene dietro da cane, se corro corre con me, se poi di colpo rallento e freno, rallenta e frena con me. con sé, nel bene e nel male, quel che il telegiornale racconta di te. O sei qualcuno che già conosco, stai pagando qualcuno per non dire chi sei. Hai già comprato i tuoi alibi, ora ti senti invisibile, confondi il cuore di un giudice con soluzioni politiche. Il povero cane non vede il mondo come incontra un nuovo padrone ed è il migliore che c'è. Che c'è, gli voglio un mondo.